Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche questa sera. Siamo pronti per andare avanti nel nostro studio, nelle nostre riflessioni sul libro di Giobbe. Questa sera vedremo come Dio interverrà nella vita di Giobbe, nella sua debolezza, partendo dal suo ragionamento, dalla sua inadeguatezza. Dio è così grande che può fare un passo indietro per mettersi sul piano di Giobbe e iniziare da lì il suo ragionamento. Il primo versetto del capitolo 38 dice: «Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse». Qui puoi notare come Dio insegna a Giobbe, iniziando giusto dove gli amici lo hanno lasciato, nel bel mezzo della natura. Sta arrivando una tempesta e Dio irrompe come il Creatore. Lui inizia lì e condurrà quest'uomo dove vuole portarlo. Anche il Signore Gesù insegnò in quel modo. Non credo che le parabole del Signore Gesù fossero pensate e studiate tanto tempo prima. Può essersi fermato a osservare la vita della gente del suo tempo, facendo intorno a quello che vedeva delle parabole. Andava loro incontro dove erano. Per esempio, il seminatore uscì a seminare. C'erano molte piccole colline, tutte attorno alla Palestina, e dovunque andasse poteva vedere seminatori seminare il grano. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Quella era un'esperienza comune e Gesù aveva visto donne fare quello molte volte. Il Signore Gesù iniziò il suo insegnamento dove la gente era e li condusse dove voleva che fossero. Troviamo tutti questi insegnamenti principali nella parola di Dio, che è il più grande insegnamento disponibile all'uomo. Inizia dove noi siamo, ci istruisce e ci porta dove Dio vuole che siamo. Iniziando a leggere le parole che Dio dice a Giobbe, mi viene voglia di restare zitto, chiudere la Bibbia e fermarmi. Cosa potremmo dire di più? Cosa potremmo dire di meglio? Così, per la maggior parte delle volte, leggeremo semplicemente quello che Dio dice, facendo pochi commenti. Iniziamo a leggere i versetti dal 2 al 5, da Giobbe, capitolo 38. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Dio risponde a Giobbe dalla tempesta. Gli sta parlando come il Creatore. Vedremo come Giobbe alla fine dirà che ha proferito parole senza avere conoscenza. Penso che oggi si faccia spesso così, e non parlo solo di tutti quei programmi televisivi chiamati talk show, in cui non concludono nulla, ma esistono solo per intrattenere. Dio dice, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Un uomo disse che gli piaceva leggere il dizionario perché almeno lì le storie erano corte. Bene, ci sono molte persone che tirano fuori poche parole dal dizionario e tentano di metterle insieme. Se abbiano senso o no, non sembra essere il punto importante. Piuttosto conta la lunghezza, la difficoltà delle parole che usano. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Questi sono i versetti che sarebbe buono mettere come prologo a certi libri di geologia o altri argomenti scientifici. Non fa differenza se il libro è stato scritto da un cristiano oppure no. Credo che dovrebbe essere messo nel libro per farci riflettere e a non farci essere troppo categorici nelle affermazioni. Dove eri tu? Quella è una buona domanda. Che cosa mantiene questo universo nello spazio? Io e te siamo su una piccola terra che è così instabile come qualsiasi cosa può esserlo. Non c'è niente sotto che la mantiene su. Non so nemmeno cosa ci sia sotto, quale sia il su o il giù riguardo all'universo. Perché la Terra non inizia ad andare in una direzione diversa? Perché continua a girare? Cosa mantiene uguale il suo modo di girare? Apparentemente lo fa da tantissimi anni. La domanda è, dove eri tu quando io fondavo la Terra? Una volta un geologo portò una persona su di una cresta nell'Arizona settentrionale. Quella persona credeva di vedere una cresta montuosa, ma era solo sabbia. Non poteva capire perché la sabbia si fosse accatastata lì. Il geologo spostò la sabbia e sotto c'era un tronco pietrificato. gli fu chiesto: «Amico, da dove viene?» Egli disse: «Dalla California». «Chi lo ha portato qui?» chiese l'uomo, e lo scienziato rispose: «Ha galleggiato fin qui». Ora, guardando al deserto dell'Arizona, è difficile immaginare che ci fosse dell'acqua che poteva aver fatto galleggiare quel tronco. Ma, apparentemente, quello è ciò che è successo. Quel tronco ha galleggiato dalla California all'Arizona. Così, lo stupito interlocutore del geologo domandò: «Quando è successo?» Egli disse: «Bene, circa 250.000 anni fa». Disse che gli sarebbe piaciuto essere stato lì quando arrivò il tronco. «Può essere che abbia ragione. Non lo sto contraddicendo nel dire che sbaglia. Sto dicendo che ci sono persone le quali sembra sappiano con certezza che il tronco sia lì da innumerevoli anni. Forse sono troppo scettico riguardo certe cose, non vorrei che nessuno si offendesse, ma non posso fare a meno di pensare che Dio chiese a Giobbe: «Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza». Probabilmente il libro di Giobbe è quello più antico, cioè riguarda un periodo molto antico, prima che qualsiasi scrittura fosse scritta. Dio inizia con Giobbe, al punto in cui iniziò con tutti gli uomini, dalla creazione. Paolo iniziò allo stesso punto, quando parlava riguardo alla rivelazione di Dio a tutto il genere umano. Come è scritto in Romani 1, dal versetto 18 al 20, «L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili». È importante per noi vedere che Dio stava parlando a Giobbe e a tutti gli uomini attraverso la sua creazione. Erano abbastanza vicini alla creazione, e invece di essere atei, come ora, erano politeisti. Essi adoravano la creatura invece del creatore. Questo è quello che Paolo disse nel primo capitolo dei Romani, nei versetti successivi a quelli che abbiamo letto prima, ossia Romani 1, versetti 21 al 23. Questa sezione ha a che fare con la creazione, ha a che fare con questo universo fisico nel quale tu ed io viviamo oggi. E come Paolo disse ai Romani, la creazione parla di Dio, la persona di Dio, la potenza di Dio e la saggezza di Dio. La creazione rivela la grandezza del nostro Dio, quanto è grande la sua arte. Questo è quanto troviamo qui. Noi siamo limitati nel capire. Dio parla del fatto che Lui è il creatore e conosce molto di ciò che l'uomo non conosce. Leggiamo i versetti 6 e 7 da Giobbe, capitolo 38. Faremo solo un breve commento, poi proseguiremo la lettura, anche se non per intero, la lettura del brano che va fino al versetto 30. «Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia». L'uomo arriva più tardi nell'universo di Dio. C'era gioia nel creato anche prima che l'uomo fosse fatto. Anche tu ora, se sei suo figlio, avrai gioia nella tua vita. Gesù voleva che la loro gioia fosse completa e disse che l'avremmo avuta attraverso lo Spirito Santo che è nel cuore del credente. Abbiamo anche visto che l'apostolo Giovanni scrisse la sua lettera affinché la loro gioia fosse completa. Dio vuole che tu abbia gioia. Spero che la gioia del Signore sia la base su cui vivi la tua giornata. Lui vuole che sia così, ma proseguiamo a leggere. «Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte. Allora gli dissi: fin qui tu verrai, e non oltre. Qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai, in vita tua, comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? Lo sai di sicuro, perché tu eri allora già nato, e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine? Chi ha aperto i canali all'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni, perché la pioggia cada sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo, e disseti le solitudini desolate, sicché vi germogli e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal senno di chi esce il ghiaccio e la brina del cielo? Chi la dà alla luce? Le acque, divenute come pietra, si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Abbiamo letto dei versetti veramente interessanti. Alcuni vogliono capire il modo in cui Dio si serve del creato per giudicare. So che la neve fu la causa della disfatta di Napoleone. Apocalisse 8, versetto 7, ci dice che Dio userà la grandine in uno dei giudizi sulla terra. Ma qui Dio sta facendo semplicemente il punto a Giobbe, dicendo che la sua creazione è oltre la comprensione dell'uomo. Solo Dio può conoscere queste cose. Dio parla in merito alle costellazioni dei cieli, versetti dal 31 al 33 di Giobbe, capitolo 38. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi? O potresti sciogliere le catene d'Orione? Puoi tu, al suo tempo, far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Cosa sappiamo riguardo a quelle meravigliose stelle fuori nei cieli? Non so quanto sapessero gli antichi in merito, ma sembra che conoscessero molto di più di quanto pensiamo. So che gli egiziani erano capaci di misurare accuratamente la distanza del sole, perciò devono aver avuto una considerevole conoscenza. Hai conosciuto Dio attraverso la sua creazione? Puoi davvero conoscere Dio attraverso la creazione? Credo che Dio stia chiarendo a Giobbe che la creazione rivela la sua grandezza. Uno può conoscere Dio attraverso la sua creazione, ma la creazione non porterà all'uomo la salvezza. Il capitolo 38 ha mostrato Dio nella sua creazione passata. Il capitolo 39, il successivo, rivelerà Dio nella natura, Dio come il sostenitore della sua creazione al presente. Egli ha creato gli animali e ha messo i loro istinti per la conservazione della specie, come procurarsi il cibo, riprodursi. Già negli ultimi versetti del capitolo 38 aveva affrontato questo argomento, chiedendo a Giobbe se era lui a procurare la preda agli animali selvatici, come i leoni o il pasto agli uccelli, come i corvi. Così prosegue. Andiamo a leggere i versetti dall'1 al 6, da Giobbe, capitolo 39. Sai quando figliano le camozze? Hai osservato quando le cerve partoriscono? Conti i mesi della loro pregnanza e sai il momento in cui devono sgravarsi? Si accosciano, fanno i loro piccini e sono subito liberate dalle loro doglie. I loro piccini si fanno forti, crescono all'aperto, se ne vanno e non tornano più dalle madri. Chi manda libero l'onagro e chi scioglie i legami all'asino selvatico? A lui ho dato per dimora il deserto e la terra salata per abitazione. Dio è il Dio della natura nel suo insieme. Le cose accadono ancora oggi in natura perché Dio le fa accadere. Senza Dio la natura sarebbe morta, nulla accadrebbe. Non ci sarebbe primavera, né estate, né inverni, tempeste, nemmeno movimenti nell'universo. Tutto andrebbe a morire se non ci fosse un creatore, un sostenitore dietro a tutto. Questo è il punto che sta sottolineando a Giobbe. Gli sta rivelando la sua grandezza. Gli sta facendo notare come ogni cosa o animale creato sono fatti per uno scopo. Così dice in Giobbe 39, dal versetto 9 in poi. Il bufalo vorrà forse servirti o passare la notte presso la tua mangiatoia? Legherai il bufalo con una corda perché faccia il solco? Erpicherà egli le valli dietro a te? Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande? Lascerai a lui il tuo lavoro? Conterai su di lui perché ti porti a casa il raccolto e ti ammucchi il grano sull'aia? Lo struzzo batte allegramente le ali, ma le sue penne e le sue piume sono forse di cicogna? No, poiché esso abbandona sulla terra le proprie uova, le lascia scaldare sopra la sabbia. Sei tu che dai al cavallo la forza, che gli vesti il collo di una fremente criniera? Disprezza la paura, non trema, non indietreggia davanti alla spada, gli risuona addosso la faretra, la folgorante lancia e la freccia. Con fremente furia divora la terra, non sta più fermo quando suona la tromba. Come ode lo squillo dice, «Ah!» e fiuta da lontano la battaglia, la voce tonante dei capi e il grido di guerra. È forse al tuo comando che l'aquila si alza in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? Abita nelle rocce, vi pernotta, sta sulla punta delle rupi, sulle vette scoscese. Di là spia la preda e i suoi occhi mirano lontano. Giobbe, sei nella posizione di dare a Dio una lezione? Questo è un po' il senso di ciò che Dio dice nella lettura che faremo domani al capitolo 40. Quindi ricorre un po' questa domanda: sei nella posizione di dare a Dio una lezione? E domani, se ci seguirete, scopriremo insieme la risposta. Appuntamento allora a domani. Ciao.